su Radio Radio, un giorno speciale.
Giorno speciale di Radio Radio, eccolo Francesco Febraro, buongiorno.
Eccolo, buongiorno a tutti, buongiorno. I nostri ascoltatori.
Che avvisiamo qui. Subito, attenti, sì, parliamo dei municipi, cioè di voi in pratica, del
sì,
vostro rapporto
della
con
parte dell'amministrazione comunale che è più vicina ai cittadini.
Quindi un municipio decentrato, no? Rispetto
è
al Campidoglio.
Una parte decentrata dell'amministrazione comunale.
Da quando esisto?
Beh, esistono ormai da
circoscrizioni,
anni,
prima
le
e poi municipi.
Circoscrizioni dagli anni 70. Questo lo so per certo, che sono stato uno dei primissimi consiglieri circoscrizionali a suo tempo. Quindi
ma perché, perché fu ravvisata questa esigenza?
Beh, perché sai, una città, Roma, noi dobbiamo ricordarcelo sempre, è una città enorme, è grande quanto le altre 9 grandi città italiane. Cioè, l'insieme.
Cioè, Roma è grande
sì,
quanto altre, esatta, le, altre
sì,
cioè, le prime 9 grandi città.
Milano, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari, entrano abbastanza comodamente tutte insieme dentro il territorio di Roma. Quindi stiamo parlando di una megalopoli come estensione territoriale, una città molto più grande di Parigi, molto più grande di Londra. Lascia perdere poi l'Interland di quelle città che in qualche modo le rende altrettanto grandi, se non più grandi. Però diciamo, parlando proprio della Comune di Roma, il Comune di Roma è uno dei più grandi in assoluto, ha un'estensione tale che non può essere ovviamente amministrata centralmente, no? Con 3 milioni di cittadini, 3 milioni e mezzo, ha rapporti col territorio circostante abbastanza importanti e condizionanti, insomma, e quindi si rese necessaria la scelta del decentramento, scelta che però è rimasta un po' a metà strada. E questo forse è un po' il problema. E appunto l'amico Campopiano, che io sono nella sua mailing list, cioè sono nella mailing list dell'Apex, quindi mi arrivano delle cose e si domandava l'altro giorno, dice, ma che cosa servono i municipi? Ho detto, beh, facciamo questa domanda anche ai nostri ascoltatori, dialoghiamo con i nostri ascoltatori. I municipi che noi abbiamo visitato in passato, molti di loro, dei loro presidenti abbiamo sentito per conoscere le esperienze anche di alcuni municipi romani, sono, caro Francesco, tanto per parlare un po' dotto, sono la rappresentazione più evidente e tangibile, diciamo così, del cosiddetto principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Che cos'è il principio di sussidiarietà, tanto per capirci? Diciamo, nel diritto amministrativo il principio di sussidiarietà è quel principio secondo cui le attività amministrative dovrebbero essere svolte dall'entità territoriale che è più vicina ai cittadini. Non so se sono stato chiaro. Attività che invece prevede la Costituzione può essere delegata all'istanza superiore, che ne so, un'attività che può essere fatta dal comune può essere trasferita invece come competenza alla provincia o alla regione solo se questo mette in condizione di gestire in maniera più efficace e più efficiente. Questa è l'unica condizione per poter non decentrare, diciamo, quindi proprio in ossequio a questo principio. Quindi, secondo questo principio, i municipi di Roma sono appunto, quello che dicevo prima, l'istanza amministrativa che dovrebbe essere più adatta a soddisfare le necessità dei cittadini sul territorio. La domanda è, ma è davvero così? Questa è la domanda che noi ci facciamo. Ora, lì Campopiano, insomma, il presidente dell'Apex, che ha condotto in questi anni una battaglia feroce, quasi molto intensa, contro l'allora presidente del primo municipio, perché sai, l'Apex si interessa di attività economiche e giudica negativamente il fatto che i municipi, in realtà i rappresentanti dei municipi, vengono eletti dai cittadini residenti, cioè non si tiene conto delle attività produttive, delle attività imprenditoriali sul territorio che, non essendo residenti, non votano, ma insomma contribuiscono e magari sono soggetti a decisioni che non condividono, ma non possono, sulle quali non possono incidere, no? Allora, al di là di questo, Campopiano li definisce così, udite udite, isole decentrate di potere che sempre più acquistano carattere di feudi riottosi e vocati all'esaltazione e al perseguimento di egoismi di quartiere. Ora, Campopiano è sempre abbastanza pesantozzo, diciamo, nelle sue affermazioni. Insomma, qui è un giudizio, insomma, di un certo tipo. Però, insomma, parliamoci chiaro, non c'è dubbio che i municipi sono sicuramente erogatori di servizi ai cittadini, no? Sono veramente quelli che sono più prossimi ai cittadini, servizi anagrafici sicuramente, scolastici, sociosanitari sul territorio, insomma, questo è fuori discussione. Il punto di discussione è se questo tipo di organizzazione qui che abbiamo sia capace di soddisfare gli interessi della collettività, come appunto vuole e auspica la Costituzione, o se non sono piuttosto, come appunto sembra sempre sostenere il nostro amico, almeno tra le righe di quello che dice, non sono uno strumento che è utile principalmente per l'avvio della carriera dei politici che tra l'altro a suo parere non sono neanche sempre i migliori, questo è il suo punto di vista, riporto così e non lo commento. Roma in realtà, se ci pensiamo bene, attende da tanti anni, dal 1990, quando venne fatta la riforma delle autonomie locali, di essere riorganizzata, Roma e il suo territorio, in città metropolitana. Tra l'altro la città metropolitana...
Il nuovo piano regolatore lo prevede?
Il nuovo piano regolatore è concepito proprio nella prospettiva della città metropolitana.
Quindi sì.
Il nuovo piano regolatore non può prevederlo perché la città metropolitana non esiste, ma è concepito immaginando che la città metropolitana si faccia. Questo è uno dei pregi del piano regolatore, quando ne abbiamo parlato l'abbiamo detto in maniera molto chiara.
Sì.
Le città metropolitane, per intenderci, in qualche modo dovrebbero sostituire le province, diciamo, ed essere organizzate al loro interno invece in municipi metropolitani. Allora a quel punto il municipio diventerebbe un altro tipo di entità, no? E consentirebbe appunto a città come Roma, delle dimensioni che accennavamo prima, di essere meglio amministrata, di instaurare un rapporto anche più solidale col territorio metropolitano, appunto con l'Interland, con il quale interagisce abbastanza pesantemente. Pensiamo ai trasporti, alla residenza, ai servizi generali, cioè molta gente abita fuori Roma, io sono uno di questi come sai, abito a Ciampino, è Roma Ciampino, d'accordo, insomma, molta gente abita fuori Roma e si sposta quotidianamente, e una serie di servizi della provincia, di alcuni comuni vicinori, sono su Roma di fatto, no? I servizi più generali, più importanti, ma anche alcuni interessi romani sono invece su comuni della provincia. Quindi questo potrebbe consentire, insomma, una diversa organizzazione del territorio. Purtroppo lo aspettiamo dal 90, ancora questo non avviene. Questo concetto della città metropolitana è stato ribadito nell'articolo 114 della Costituzione, riveduta dopo la revisione della riforma dell'articolo 5 sulle autonomie locali, no? L'articolo 5 della Costituzione. Ecco, noi oggi siamo ancora in una via di mezzo. La cosa singolare di questo paese, Francesco, non so se i nostri ascoltatori condividono questo, è che noi siamo degli specialisti del guado. Noi iniziamo le cose, iniziamo a attraversare il fiume e poi ci fermiamo a metà, con il risultato che dall'altra parte non arriviamo, non ci asciugheremo mai e rimaniamo bagnati a lungo con il rischio di affogare. No? Noi siamo proprio un paesetto,
no, almeno
organizzato in molte
cose.
Esatto, in molte cose. Beh, sai, se arriva l'onda poi si affoga anche. No, adesso ci scherziamo, ma la cosa è seria. Tutte le cose fatte a metà vanno bene per un periodo, ma non possono andare bene per sempre. E quindi, diciamo, tra l'altro, questa cosa ibrida ha delle rappresentanze elette. No? Noi votiamo per i municipi, i presidenti, i consiglieri, le rappresentanze elette, che in realtà non hanno un grandissimo potere decisionale, hanno un potere di dibattito, e quindi un fatto democraticamente rilevante, importante, no? Ma non un potere decisionale. A fronte di questo però hanno un costo. Forse non tutti i nostri ascoltatori, non tutti i cittadini sanno qual è il costo. L'organizzazione dei municipi romani, mediamente, pensate, un municipio, la gestione del municipio, con questo intendo dire il corrispettivo che diamo al presidente, ai consiglieri per le commissioni, a tutto il meccanismo che ruota intorno al funzionamento, senza contare il personale che si deve dedicare a questo, costa mediamente ciascun municipio 650.000 euro l'anno. Quindi non è un costo altissimo, intendiamoci, ma non è neanche un costo basso. Lo moltiplichiamo per i 19 municipi, da circa 12 milioni e mezzo di euro, che, vista la situazione delle finanze comunali, ha un suo peso anche questo. No?
Una domanda su questo proprio, sì. La situazione delle casse comunali, una situazione insolita oppure è sempre così? Per capirci,
oddio, i comuni...
Perché l'amministrazione attuale lamenta un dissesto finanziario terribile.
Guarda, io
proprio oggi
devo rilevare due circostanze.
Si incideva su questo. Sì.
Vorrei che si rilevassero due circostanze, senza che questo possa sembrare difesa di nulla, ma fateci caso, tutte le volte ci sono gli avvicendamenti,
sì,
no?
Infatti,
succede
questo.
Lo fece per esempio il governo, la giunta Marrazzo, quando si insediò alla regione denunciò subito un buco, ti ricordi, 20 miliardi di euro della sanità, no? E adesso si stanno facendo le verifiche sulla contabilità comunale, è una verifica che si sta facendo con grande attenzione,
sì, guarda, scusa,
con grande precisione.
7 miliardi di euro il buco nei conti del bilancio del comune di Roma, leggo, sì. 54 gli incontri in programma con i dipartimenti, i municipi e gli assessorati,
sì, stiamo
circolare,
facendo,
li state facendo, beh, sì. Blocco di tutte le spese.
Sì,
io
no,
lo
diciamo,
sento da sempre,
non
lo
è
sento
così,
dire, non abbiamo
non
un
allarmiamo
non è così.
Non allarmiamo i cittadini eccessivamente,
no,
cioè non è blocco di tutte le spese.
Ne avevo già sentito parlare.
È blocco di tutte le spese, di tutti gli impegni di spesa che non si sono già fatti e che questo blocco non produca un'esposizione del comune rispetto ai creditori, naturalmente ci sono degli impegni, bisogna assolverli. Ora è chiaro che questo però sta producendo nella macchina comunale questa circolare, oggettivamente un rallentamento dell'attività di investimento dei municipi, che sono coloro che distribuiscono tutte. A noi è arrivata una circolare nella quale si è detto fermi, non spendete, a tutti, ai dipartimenti, a tutti. Si stanno facendo le verifiche, una serie di riunioni. L'indebitamento dei comuni è quasi oggettivo, diciamo, perché i comuni non hanno, se non attraverso la capacità impositiva, ma insomma, voglio dire, si sta decidendo di ridurre le tasse, però insomma, voi sapete che le tasse servono a garantire servizi, no? E, ripeto, il punto è sempre lo stesso, noi dobbiamo pretendere servizi di alto livello, perché è sciocco pretendere la riduzione delle tasse, almeno in questa prima fase, anche se secondo me l'imposizione nel nostro paese è un po' troppo alta, ahimè, anche per via di una elevata evasione fiscale, questo dobbiamo dircelo, no? Ci sono sempre i soliti, scusate, io sono tra questi, quindi mi permetto di dirlo, i soliti fessi che pagano per tutti, no? Cioè, coloro che sono i dipendenti, ad esempio, hanno la ritenuta alla fonte, quelli devono pagarle per forza le tasse. Non dico che i liberi professionisti o gli imprenditori o i commercianti siano degli evasori per scelta di vita, anche se a volte sono degli evasori per necessità, alcune volte, no? Che mica tutte le attività sono così floride.
No, ma scherzi. Quindi nel commercio in modo particolare.
Però è chiaro, che quando c'è un livello elevato di evasione, qualcuno deve pagare più tasse.
Anche, no? Sulle case di lusso, adesso leggevo sull'ICI. La prima casa non paga l'ICI, a parte le case di lusso. E a Roma sì, le case di lusso sono 2.124.
Sono poche. Sulla carta, a Milano sono 961. Sulla carta sono poche, nella realtà sono tantissime. Lo sappiamo benissimo questo. Ma chiaramente la capacità impositiva dei comuni è quella che è. Mentre la capacità di spesa è altissima. Perché insomma, i comuni erogano servizi. Noi qualunque cosa di cui abbiamo bisogno ci dobbiamo rivolgere all'amministrazione comunale per la gran parte delle cose, o all'amministrazione regionale se si tratta di ospedali, o all'amministrazione provinciale se si tratta di un certo tipo di mobilità o di scuole superiori, però diciamo principalmente i servizi sono erogati dai comuni. Ora è chiaro, io non so se a tutti è così chiara questa cosa, che quello che spende l'amministrazione per far funzionare i servizi non può e non è coperto dal contributo che i cittadini danno, non lo è. Quindi l'indebitamento è quasi una via
fisiologica,
quasi forzata. Poi se una città come Roma dopo 50 anni decide di dotarsi di linee metropolitane, perché sto vedendo l'indebitamento è nelle aziende, ho letto poco fa un trafiletto, l'indebitamento in realtà è nelle aziende. Ora possiamo vedere se le aziende sono state gestite correttamente, lì bisogna metterci le mani, no? Se non lo sono state. Ma l'indebitamento per gli investimenti è un indebitamento oggettivo, se vuoi fare la linea metropolitana ti devi indebitare. Non è che puoi fare tutto in project financing, non è che puoi fare tutto con trasferimenti dello Stato, alcune cose le devi fare impegnandoti in prima persona. Io non so se c'è stata, non lo so sul serio, se c'è stata un'amministrazione poco attenta delle casse comunali, questo non lo so. Mi ricordo però spesso delle confidenze fatte con l'allora ragioniere generale, quando mi diceva: Francesco, non so da che parte girarmi, non so più come tappare i buchi, perché bisogna fare delle iniziative, ci sono le cose che vanno fatte, però dice i soldi non bastano e quindi da qualche parte devi indebitare anche.
Ci fermiamo un attimo, tra poco allora apriamo il filo diretto, lo 06 88 33 033, l'800 86 25 01, sulla funzione dei municipi. E tra poco
su Radio Radio un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio, dai che è il momento del filo diretto, parliamo dei municipi, di quanto incidono i municipi nella nostra vita, di quanto servano i municipi a noi.
Di quanto i nostri ascoltatori, i cittadini percepiscano l'utilità, non riguarda solo, sai, Radio Radio sappiamo è ascoltata un po' dovunque, quindi non è che riguarda solo Roma, il decentramento è un tema che riguarda tutti quanti. Anche coloro che ancora non ce l'hanno il decentramento nei loro territori, quindi sarebbe utile capire anche quanto si sente l'importanza di questo rapporto diretto tra i servizi che vengono erogati dall'amministrazione e la prossimità con i cittadini, perché il cittadino la cosa che chiede più di tutto è quella di poter parlare con qualcuno quando ha un'esigenza da soddisfare, no? Non sai mai con chi parlare, non sai a chi rivolgerti. Durante la campagna elettorale una cosa che io ripetevo spessissimo ai miei amici che stavano facendo campagna elettorale, dicevo: ricordatevi che bisogna dare un punto di ascolto ai cittadini. Spesso mi dicevano, ma ci sono gli uffici, relazioni col pubblico, quelli dove... Non è la stessa cosa. Il punto d'ascolto è qualcosa di diverso, qualcosa che tu ti metti seduto di fronte al cittadino e cerchi di capire il suo problema. È faticoso, non è che sia una cosa non faticosa, ma l'obiettivo di un'amministrazione sana, seria, l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di ascoltare il cittadino, capire i suoi problemi e trovare una soluzione se c'è.
Ma stai parlando così per astrazione,
no,
però.
No, sto parlando di un paese meraviglioso che si chiama Italia.
Sì.
E però questa meravigliosità di questo paese dipende molto dai suoi cittadini, cioè da noi, e soprattutto da coloro che stanno dentro le istituzioni, perché coloro che stanno dentro le istituzioni devono avere proprio questo atteggiamento di umiltà, non so come dire, di ascoltare il problema dei cittadini.
Allora, aspetta,
come se
un
fosse il loro problema.
Facciamo in questo modo, lanciamo il filo diretto adesso, dai, veloci dall'altra parte, 06 88 33 0 33 e 800 86 25 01. Stai parlando di amministrazione di pubblica, PA,
sì.
Pubblica amministrazione. Renato Brunetta ha fatto il suo esordio da ministro,
sì.
Anche prima di diventare ministro, quando si
sì.
parlava di lui con due o tre punti che sono stati accolti molto bene, tant'è che Brunetta è il ministro che piace di più in questo momento, che è più gradito dagli italiani in questo momento, perché ha detto via i fannulloni nella pubblica amministrazione, licenziamo chi non accetta il trasferimento, gli assenteisti pagheranno, paga anche il medico che,
sì.
che segna, che
magari
firma.
Anche i parlamentari.
Beh, no,
scusa,
parlamentari non c'è.
Se vai a vedere la presenza dei parlamentari in Parlamento, qualche assenteista c'è.
Vabbè,
forse
vabbè,
anche sì. loro dovrebbero pagare.
E pubblica amministrazione.
Io sono per lo stipendio inverso per i parlamentari. Stipenduccio di base normale,
sì.
e poi viene integrato sulla
dalle
base della presenza del prodotto, diciamo così. Però sono assolutamente d'accordo sulle cose che dice Brunetta. Siamo d'accordo tutti quanti concettualmente,
sì,
questo è il problema.
Perciò è il
e che poi però il problema
gradito.
Ci riguarda anche di persona, eh? Questo è il punto. Quindi, siccome ci riguarda di persona, ma perché deve essere il ministro a dirci quello che dovremmo fare, altrimenti essere puniti se non lo facciamo? Facciamolo.
Fermo lì Gianni, Claudio, Pina e Piero. Gianni il primo.
Eccomi, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Angelo, una cosa volevo dirti, ma qui mi pare che chi va al potere pensa solo a loro, nessuno pensa al popolo. Come quegli altri signori della Lega che hanno sputato sulla bandiera italiana, l'hanno strappata cioè, e adesso stanno al governo. Cioè, io penso che il popolo italiano dovrebbe un po' riflettere su tutto e se ne accorgeranno quando è tardi.
È il potere, secondo Gianni, che svia. Grazie Gianni. Claudio, buongiorno. Rispondiamo poi. Claudio,
sì.
buongiorno.
Sì, Francesco, buongiorno. Sono Claudio.
Benvenuto.
Buongiorno, Claudio.
Buongiorno. Per quanto riguarda i municipi, Francesco,
sì.
posso pensare il peggio che posso pensare. Insomma. Se vai in un municipio non vieni nemmeno considerato, sei la persona più... insomma sarebbe meglio che non ci andassi perché gli dai fastidio, insomma sono maleducati eccetera eccetera, però non era questo di quello che volevo parlare. Volevo dire della battuta che è stata fatta prima a proposito di Emilio Fede. Francesco, la tua regia faccia dello spirito mi sta benissimo, mi va bene, ma che il tuo ospite, che poi tra l'altro non ho ancora ben capito per quale motivo continuate a invitarlo, qual è la sua utilità.
Sono simpatico. Sono anche molto carino.
No, l'ho visto.
Perché
no,
Claudio? Perché? Spiegati, no, dimmi.
Perché fa dello spirito veramente gratuito, insomma, sai, insomma si sente che dalla parte che è un povero comunista, per cui non va bene. Che...
ma guarda,
no, Francesco, veramente, ma Francesco, ma credi, per favore.
Ma senti, allora,
grazie Claudio, ti ringrazio di cuore.
Possiamo, il povero comunista, non lo so.
Povero sicuramente.
Ci sta male, povero comunista. Di solito il mondo lo sa, i comunisti non sono poveri, no?
I comunisti tendono a non essere poveri, il loro obiettivo è la ricchezza.
Quindi voglio dire...
La ricchezza di tutti,
male,
però.
Suona male.
No, io ringrazio Claudio
tutto,
per l'apprezzamento.
Sull'ironia riguardo
sì.
Fede, ma ci sì, giochiamo sì. tutti sulla...
Claudio,
nulla
per
di,
ora te ne devi fare una
grave,
ragione, siamo ancora in democrazia, parlano tutti per ora, Claudio, però abbi fede. Appunto, Emilio.
Appunto. Claudio comunque può intervenire, fare delle domande magari più attinenti alla questione.
Ma no, l'ha fatta perché ha fatto un'affermazione sui municipi interessante.
Va bene, ci torniamo tra poco. Pina, buongiorno.
Pina, buongiorno.
Pronto?
Sì, sì. Buongiorno.
Buongiorno. Senta, a proposito, a parte che io sono un'assidua ascoltatrice della vostra radio,
sì.
Vi faccio i complimenti.
Sì.
Questa mattina capita proprio a proposito, non riesco a contattare l'ufficio di via Ostiense, l'ufficio Tarso Tributi. Sono stata un'ora e mezza al telefono e continuamente diceva attendere prego, l'operatore occupato. Mi dica lei, un cittadino, quanto tempo deve sprecare per parlare con un operatore? Questa è la mia domanda. Allora, poiché tutti quanti siamo in possesso dei cellulari, l'operatore non risponde più al telefono. Questo è giusto? Allora, se esiste un numero per cui il cittadino può parlare con l'operatore, sia effettivamente attivato.
Grazie Pina, molto chiara la domanda di Pina. Francesco, questo è giustissimo, questa nota sull'operatore che non esiste praticamente, cioè sempre la segreteria telefonica senza tempo poi. Piero, buongiorno.
Ciao a te.
Benvenuto.
Buongiorno,
ciao
Piero.
Febbraro.
Ciao. Buongiorno.
Ma stiamo a giugno, ma ancora fa febbraro in giro.
E infatti qualcuno si è già lamentato, come hai sentito.
Ma ancora febbraro, molto.
Ancora febbraro, corto e amaro.
Avanti, dai.
Senti, no, fammi dire alcune cose. Io vorrei sapere, Roma è una delle città più immense del mondo come estensione, ma è possibile che c'è sempre 2.700.000 abitanti?
Questa è
io
buona.
Credo che saranno 17 milioni.
Piero.
Aspetta, non chiude.
Sì.
A proposito dei municipi.
È vero, scusami però, dai tempi della scuola, e sono passati molti anni, ricordo sempre lo stesso numero di abitanti per Roma.
Sì, è assolutamente in crescita tutto l'Inter.
Secondo me ha 17 milioni di abitanti.
No, Piero, è l'Interland che è cresciuto.
L'ho capito, ma è ora di farla finita, perché i servizi di una città di 2.700.000 sono inferiori a una città che invece ne contempla almeno il doppio.
Allora, infatti quello dovrebbe servire la città metropolitana.
E allora io voglio dire che i municipi, non mi sfumare, i municipi sono importantissimi se hanno la vera funzione che gli compete. Intanto, tanto per cominciare, dovrebbero fare un giornale del municipio settimanale gratuito che si deve trovare in edicola, nei supermercati, sapere il nome e cognome del presidente e del vicepresidente, quello che fanno, quello che hanno fatto, cosa dovranno fare.
Fanno poca comunicazione.
No, non esistono, è difficile. Un signore prima ha detto che veramente sono di una scortesia unica, ma non loro, ma insomma chi è sta attorno.
Grazie, allora, Piero, dobbiamo fermarci. E dai, velocemente dobbiamo.
Allora io chiedo che veramente, e poi i municipi dovrebbero cercare di valorizzare il quartiere, perché ogni quartiere, ogni municipio ha lo spazio verde, ma perché non si fa qualche cosa per rendere gradevole la vita dei cittadini?
Ce n'è abbastanza, Francesco, no? Grazie Piero, sentiamo Antonella, poi Francesco Febbraro. Antonella.
Buongiorno,
buongiorno.
Io ho sentito con favore anche le piacevoli del Febbraro nel vedere un ipotetico municipio che è attivo con la parte della cittadinanza. Vorrei prendere esempio magari quello che succede anche in alcuni comuni tipo Bologna, tipo Forlì e quant'altro, dove la cittadinanza attiva è veramente compartecipativa nella vita del comune stesso e quindi nel quartiere dove vive. Ora, per Roma il quartiere è un municipio. Il municipio non è soltanto un organo consultivo, ma ha determinate deroghe per migliorare l'assetto urbanistico, territoriale dove è insediato. La cittadinanza attiva in questo campo non viene mai sfruttata, quindi forse la comunicazione è poca, ma c'è, perché sui siti internet è presente quasi tutti i municipi, quindi si può tranquillamente avere le informazioni. Ci sono delle riviste che fanno in maniera molto sporadica, però ci sono. Sarebbe più di fare una compartecipazione dei cittadini stessi, magari cercare che le istituzioni municipali siano un po' più presenti e cerchino in qualche maniera di attirare l'attenzione dei propri abitanti, quindi del proprio quartiere, del proprio municipio, a partecipare attivamente.
Antonella, grazie. Francesco Febbraro, dai le risposte.
Direi che ce n'è abbastanza. Sì, forse dice Gianni il potere un po' svia. Sì, il punto è che tutti noi, quando non abbiamo il potere, diciamo che quando saremo al potere faremo qualcosa di diverso da chi ci ha preceduti.
Certo.
Poi in realtà questo non avviene. Devo dire, mi perdonerà Claudio che mi definisce un povero comunista, che forse proprio perché sono stato un comunista e forse perché sono povero, ma io quando sono stato in posti di potere invece mi sono comportato sempre come avevo promesso di fare, quindi per quanto mi riguarda la parte mia l'ho fatta.
Claudio,
questo sì, no, lo dico a Claudio perché dice ma perché lo invitate? Io perché mi invitano a Radio Radio, sinceramente questo è un arcano,
ma
mi sfugge,
scusami, ma Claudio,
è un mistero della fede.
Anche
però
il fatto di fare delle domande,
io ho fatto solo
un interlocutore che non è non ha così la tua,
ma io,
le tue affinità,
Claudio meriterebbe, no? Claudio meriterebbe di parlare con Tozzi, invece parla per sua fortuna con Febraro. Però Febraro, io voglio dire una cosa, io ho fatto una battuta sul fatto che tu hai un comportamento all'Emilio Fede, mi pare una battuta così, non mi pare che sia offensiva per nessuno.
Ma poi,
tutto sommato, se
esagero,
Claudio
anch'io,
non
esagero,
no, la mia preoccupazione, però la mia preoccupazione, Francesco, è per Claudio proprio, cioè se non riesci a accettare neanche questo della democrazia, che cosa diavolo vuoi accettare, Benedetto?
Ma lo risentiamo
amico?
Poi Claudio, dai,
no, insomma, quindi poi ci spiegherà meglio se vuole.
Diamo a Pina.
La questione invece dell'operatore che non risponde è un problema serio, perché ahimè da quando ci sono questi sistemi così elettronici, automatici, tu, ma in molti servizi tu non hai più la possibilità di dialogare con nessuno, per cui appena hai un problema che esula di pochissimo dal sistema,
dal tracciato
e tu ti trovi in un mare di guai e poi vai lì agli uffici e nessuno ti risponde su questo, e Pina ha ragione, capita anche a me, ma soprattutto capita con aziende molto importanti, perché sai, il comune ha i suoi bei problemi e poi, come dice Claudio, spesso siamo o sono, come preferite, maleducati e sembra quasi che il cittadino dia fastidio. Su questo Claudio ha ragione. Negli uffici, quando tu
sono
vai,
insofferenti molti uffici.
Sì, no, perché molti uffici non si rendono conto che il loro lavoro, il nostro
certo.
lavoro è esattamente quello.
Cioè,
proprio quello di essere infastiditi, tra virgolette, dal cittadino. Noi dobbiamo, ripeto quello che dicevo prima, dobbiamo ascoltarli i cittadini. E chi può ascoltare i cittadini meglio dei cittadini, cioè chi sta negli uffici? Perché sai, il dirigente può essere pure un po' sbruffone, supponente, cioè, ma l'impiegato che sta allo sportello è quello che poi si trova dall'altra parte dello sportello in tante altre situazioni. Quindi è inconcepibile che ci sia questa maleducazione. Su questo Claudio ha assolutamente ragione. E poi quando ti trovi di fronte l'operatore elettronico sei nei guai, perché non sai più dove rivolgerti.
Non puoi nemmeno alzare la voce.
Non puoi neanche lamentarti, non puoi fare più niente. Ma che vuoi alzare la voce?
Dai, abbiamo un minuto, Francesco.
Gli abitanti non sono sempre gli stessi, abbiamo detto a Piero, ci sono tutti i comuni dell'Interland romano sono cresciuti perché il costo di abitazioni a Roma è troppo alto, nei comuni si vive forse, nei comuni vicinori con Termini, si vive forse anche in maniera migliore, una condizione ottimale nel rapporto umano, nel rapporto con le istituzioni, eccetera. Quindi è anche proprio per una questione di organizzazione della vita, molti sono trasferiti in comuni vicini a Roma, perché tutto l'Interland è cresciuto. Io dicevo prima Ciampino ha quasi triplicato i suoi abitanti negli ultimi 10 anni. È chiaro che qualche parte di Roma si sarà svuotata per andare a Ciampino. Il municipio romano però non è un quartiere come dice Antonella, il senso di quello di Antonella è chiarissimo, però attenzione, il municipio romano non è un quartiere come il quartiere di Bologna per esempio, ecco. Perché il municipio medio romano ha il territorio di Milano come superficie e gli abitanti di Reggio Calabria, gli abitanti di Pescara, che ne so, cioè stiamo parlando non di quartieri, quindi a Roma tutto diventa molto più dilatato, tutto molto più
non
complesso.
Non si può fare un paragone con
tutto
altre città
più
italiane.
Complesso. No, purtroppo no, Roma è una città, io do sempre questo dato perché rende l'idea, no, delle nuove città, cioè, ma tenete presente, Roma ha 5.500 chilometri di strade, non so se riuscite a immaginare la dimensione, solo per fare la manutenzione.
Sì, però in questo modo giustifichi il fatto che sia piena di buche. Un modo
no, non lo giustifico, dico che però c'è una spiegazione al fatto che le casse comunali abbiano delle difficoltà. Poi bisogna vedere come ripari le buche, come spendi i soldi e dove spendi i soldi. E